Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Stella FM da Luca Rizzato, felice di ritrovarlo, lo ritrovo dopo alcuni anni, però in perfetta sintonia, devo dire, un mago pasticcione, un attore comico, ha fatto veramente un po' di tutto, piace a grandi e piccini, arriva da Enna, Michele Foresta, mago Forest, Mr. Forest, ben ritrovato, come stai?
Ciao Luca, come stai? Ti trovo peggiorato alla grandissima, guarda, gel, tutto in ordine, sei un hipster senza la barba però, vero?
Perché c'hai... Vergognoso.
Capello curatissimo.
Occasione galeotta per parlare di Motel Forest, perché questo nuovissimo, divertentissimo spettacolo che hai curato, devo dire, artigianalmente, come fai sempre tu, no? Stai portandolo in giro nei principali teatri italiani. In questo motel stravagante, dove tu sei il titolare, tutto accade e nulla è reale.
Esatto, proprio come nella vita, che ci accadono un sacco di cose che poi non pensiamo d'aver fatto e non pensiamo che siano successe. Comunque, il pretesto di questo motel Forest è far visitare alla gente, al pubblico che verrà, le stanze della vita, quindi motel come rappresentazione della vita. Ogni stanza rappresenta un sentimento, un'emozione, un'atmosfera, quindi io attraverso la metafora della magia, la magia quella sbagliata, quella solo quella che so fare, quella da ridere, visiteremo queste stanze. Sono stanze bizzarre, stanze imprevedibili, stanze gioiose, vediamo a caso verranno scelte delle stanze e le sviscereremo.
È vero che è nata l'idea per questo spettacolo durante il tuo viaggio di nozze visitando la mitica Route 66 negli Stati Uniti?
Luca, sei informato, bravo, sì sì. Ero in viaggio di nozze, quindi tutti i mali non vengono per nuocere, meno male, almeno quello. E mi è venuta l'idea, perché lungo sta strada storica, che poi purtroppo è stata surclassata l'autostrada che hanno costruito vicino, quindi questa strada provinciale è rimasta così com'era negli anni 40-50. Per fortuna l'associazione l'ha resa di nuovo storica, l'hanno nominata, e quindi hanno quel percorso, l'hanno rivalutato riscoprendo i fasti di allora, tutti questi alberghi, quelli dell'iconografia americana, quelli che vediamo nei film con le insegne giganti e poi questi alberghetti dove puoi parcheggiare davanti. Mi sono ispirato a questo tipo di hotel perché ogni hotel mi ricordava qualcosa, mi ispirava a un qualcosa. Perché non far finta di essere, perché uno poteva essere, che so, come dicevo prima, gioioso, un altro ti metteva a terrore, poi dentro c'erano dei quadri terribili, quadri forse dipinti dai padroni che non si metterebbero mai a casa un quadro così. Dove lo metto? Lo metto nell'hotel, invece noi non lo metteremo neanche nello scantinato. E tutti questi quadretti sono entrati in una specie di museo nella mia mente, e in questo spettacolo lo faccio ripercorrere con un unico pretesto, unico e solo, che è quello di ridere. Non voglio tradire le aspettative, io è l'unica cosa che mi riesce, se mi riesce, quella di stare insieme ridendo.
Hai tirato fuori anche dei vecchi appunti, dei video dei tuoi primi provini, ma hai provato una sorta di tenerezza quando a quell'età, insomma, non immaginavi nemmeno lontanamente quello che di bello ti sarebbe capitato professionalmente?
Ma sai, io spero sempre che il meglio debba ancora venire. Ti stai riferendo a un fatto preciso, cioè tra le varie stanze che visiteremo ce n'è una, la stanza delle ambizioni. Le ambizioni sono molto importanti, si inizia da bambina avere l'ambizione, e io mi ricordo che già da ragazzino volevo fare questo lavoro, non sapevo bene cosa fosse, cioè mi sarebbe bastato anche lavorare dietro le quinte, poi è successo invece che mi è capitato di lavorarci davanti, e ho visto vecchi appunti, sono andato a cercare vecchi video per vedere cosa facevo da ragazzo nei miei provini, quando andavo a fare i provini. Quindi nello spettacolo sarà un momento dove io ripropongo il provino che facevo, quindi è giusto che hanno sofferto gli esaminandi di allora, è giusto che soffra anche il pubblico di adesso.
Quando è che hai capito di aver sfondato veramente una porta, no? Dal tuo primo talent scout, che fu il mago Nelson, siciliano come te, al palco di Zelig quasi 30 anni fa, insomma l'ultimo metro si chiamava, questo cocktail di magia e comicità che ha avuto un grande successo per te.
Dove hai trovato ste notizie? Hai studiato? Bravo Luca.
No, poi il Giusy non mi fa più fare l'ufficio stampa tuo, mi blocca l'intervista.
Fa piacere però che un po' hai visto, sei andato indietro nel tempo. Ma sfondato è una parola grossa che non mi piace, non mi piace neanche la parola successo. Chi dice che ha successo è, secondo me, uno sfigato. Dire ho successo è da sfigati, come quelli che dicono il mio pubblico. Il pubblico va, vede, guarda, se ne va, ti dimentica. Quindi quelli che parlano così veramente sono i peggiori. Quindi io faccio un lavoro che mi così, in vista, quindi la gente può giudicarmi, io do il massimo, poi se piaccio, non piaccio, se qualcuno pensa che ho successo o no, non è affare mio. Io do sempre il massimo divertendomi e rispettando il pubblico. Per venire a teatro esce di casa, si deve vestire, si mette il profumo, magari il marito non vuole venire e quindi viene trascinato, deve trovare parcheggio, si litiga al parcheggio, quindi non è da poco, quindi io do sempre il massimo per ricambiare questa cortesia che il pubblico fa.
Senti, tu devo dire che hai avuto anche i complimenti da Renzo Arbore, con il quale hai debuttato nell'88, Indietro tutta, c'era anche il mitico Nino Frassica, e devo dire che insomma vale più di un'onorificenza, di un premio i complimenti, di dire che sei uno dei suoi comici preferiti.
Eh beh, come no, caspita, adesso lui ha fatto una bellissima mostra a Roma che devo ancora andare a visitare, poi con i suoi cimeli un po' ha aperto la porta della sua casa, ha fatto una serie di DVD dove c'è il meglio di Arbore, e c'è qualche mio pezzettino che ho fatto Indietro tutto, quindi già questo qua mi basta per ritirarmi, andarmene a casa, dire arrivederci a tutti, perché tutto quello che si vede in televisione di moderno Arbore l'aveva già fatto negli anni 70 e 80, quindi non, ogni volta che vedo qualcosa dice questa Arbore l'ha già fatta. Era veramente un genio, un signore, veramente mi emoziona parlare di lui, perché personaggi così non ce ne sono tanti.
Un signore di umiltà, eh?
Eh sì, caspita, è proprio, sì, è stato, è vero, se l'hai avuto modo di conoscerlo è una persona per bene, e quindi non mi ricordo più. Poi tramite lui ho conosciuto anche Frassica, sono stato molti anni a bottega da Nino, quindi ho imparato un sacco di cose da lui, e quindi diciamo che sono stato anche molto fortunato, perché poi nel lavoro del comico il contesto è tutto. Un comico fuori del contesto è una delle cose più tristi che possano accadere, e quindi io Arbore, poi come dicevi Zelig, ci lavoro da sempre. L'anno scorso ho fatto il ventennale per la televisione, ma già esisteva da prima. Poi
9 anni di Jalapas in Tutti Mai Dire, Gol, Fratello, Iene, un bellissimi momenti.
Già non abbiamo fatto i 10 anni, potevo dire 10 anni, invece 9 anni, mannaggia, 9 anni con la Jalapas. Sono stati anni meravigliosi, perché lavorare con loro è veramente uno spasso. Stavi lavorando e sembrava di stare dietro le quinte, non capivi mai quando eri dietro le quinte, quando stavi lavorando. È stato un periodo fortunato, quindi un po' di culo ci vuole quando fai questo lavoro. Io ho fatto un bel filotto di cose fortunate, quindi ringrazio non so cosa, la provvidenza, è successo qualcosa di bello.
Non è vero, perché in realtà ti sei fatto un bel mazzo, perché da ragioniere hai fatto anche Radio Nicosia, un'esperienza. Poi insomma la cosa che più mi ha colpito, al di là di tantissimo cabaret, che è una cosa che adori perché a te il contatto con il pubblico dal vivo ti galvanizza ogni volta, è che addirittura hai fatto il mimo per le strade di Londra e Parigi.
Come no, io facevo una... frequentavo, quando io sono arrivato a Milano,
20 anni,
avevo circa 20 anni, così avevo appena finito il militare, e cercavo di fare qualcosa, cercavo di studiare, quindi mi sono imbattuto in una scuola di Milano che era una costola a quei tempi di quelli di Grock, che era una scuola di mimo molto importante, e una di queste fasi era anche quella di studiare il clown, che è il come dire, il comico per eccellenza. La storiografia, il clown c'ha un ruolo molto importante, si arriva da lì. E quindi una di queste fasi era proprio studiare il clown come personaggio, con la maschera più piccola del mondo, che è questo naso rosso. E il clown poi è sempre un personaggio così, come dire, così candido, che non deve per forza avere un palcoscenico, non deve avere per forza un impresario, non deve avere per forza un teatro, quindi anche la strada poteva essere un modo per esibirsi. Quindi una di queste tappe, fasi, è stata quella di lavorare anche per strada a Londra, a Parigi, con delle mie performance penso pessime, però anche quella è stata divertente.
Qual è la cosa che fa di solito più incazzare un mago, quando uno vuole sapere i segreti dei tuoi trucchi?
No, io in realtà mi vengo definito il mago comico, no? Questa definizione così, mago comico, quindi è facile, perché quando sbaglio una magia dico che volevo fare il comico, quando non faccio ridere dico che volevo fare il mago, quindi una bella comodità.
Sei sempre stato...
Che bella risposta, Luca.
Fantastico. Senti, ma tu sei sempre stato così discreto, no? Sei dei pesci, sei isolano di provenienza, sei sempre stato molto discreto, sei sempre fatto la tua vita privata, e privata deve rimanere.
Ma sì, l'isola siciliana, sono delle isole, isola nell'isola. Ma così, secondo me non c'è bisogno, perché la gente devi... Io già faccio un lavoro che mi espone, bravo. Sai, dei bei vocaboli, guarda, che mi espone.
Di presto,
Che mi espone, quindi secondo me non c'è neanche bisogno di sapere quello che se ho figli, se ho moglie, se ho genitori, se ho mi basta quello che faccio. Forse ci sono quelli che invece hanno poco da fare, e allora il loro lavoro diventa quello di mostrarsi in altri tipi di giornali. Io rispetto tutto quanto, però è un mondo che non mi ha interessato, anzi un po' devo dire ma mi infastidisce un po', capito, vedere persone che devono forse andare su a fare gossip.
Hai fatto invece una bella bella cosa, sei stato per un po' di tempo in Tanzania, dove hai toccato con mano per ActionAid, questo progetto di adozione a distanza, hai fatto questa web series, no? Devo dire, immagino che anche rimanere in quei posti, altro che villaggi vacanze.
come no, lì ero stato anni prima a Zanzibar, però in un villaggio, e quando sono arrivato questo aereo che ci portava nei villaggi dove dovevano lavorare, erano 4 ore di jeep assurda, con una strada inesistente praticamente, una jeep che forava anche un paio di volte per strada, ma era tutto normale, e arrivare in questi villaggi dove sono questi bambini che non hanno veramente niente, non c'è l'ombra di un giocattolo, non c'è niente, è un piatto di riso coi fagioli e festa, le classi senza tetto, senza lavagne, classi con bambini che vanno dai 6 ai 14, cioè lì c'è veramente, vai a toccare con mano quello che magari hai sempre, forse sai che esiste, hai sentito dire, ma essere lì, poi io che non amo molto i bambini, fare spettacoli per i bambini, perché non lo so fare, perché è un mestiere nobile che deve farlo chi lo sa fare, devo dire che mi sono prestato a lavorare per dei bambini ed è stato una delle cose più belle che mi porterò nel cuore per sempre, aver visto il sorriso di questi bambini che così che mi sorridevano, applaudivano per le mie minchiate.
Ultime cose, ma ti piace rivederti? Rivedere i tuoi vecchi sketch?
No, non mi piace, assolutamente no. Subito, addirittura mi odio, eccetera. Però se mi vedo a distanza di anni, mi sembro un altro, e quindi un po' rido anche, perché poi mi ricordo le cose che ho fatto vecchie con la Gialapa, con Zeli, che erano cose. Però io subito mi do fastidio. Infatti, cerco, poi non so se ci riesco, di fare le cose sempre al meglio per non darmi fastidio quando poi un giorno mi rivedrò.
Le tue curiosità, ho finito, c'è questa di collezionare vecchi oggetti metallici. So che addirittura hai preso un appartamento per tenerli tutti insieme.
Sì, non c'era più spazio in casa, mia moglie ha detto, stai tu o vai a vivere con i tuoi giocattoli. Sì, sono appassionato, mi piacciono i mercatini, mi piace dare un significato nuovo a vecchi oggetti, perché i vecchi oggetti, come a volte le tavole del palcoscenico, che sono intrise di chi c'è stato prima, chissà quante ne hanno viste, anche chissà chi ci ha giocato con un vecchio giocattolo, chissà chi ha visto dell'insieme, sono appassionato di vecchie insegne, quindi se qualcuno vuole dismettere la propria insegna, il proprio negozio, potete contattare il mio amico Luca Ricci Stella FM e mi segnalerà questi insegni. C'è una casa piena di insegne vecchissime, vecchi giocattoli, roba con la ruggine, solo roba con la ruggine, non voglio roba di plastica, solo ruggine.
Chiudiamo, senti, adesso sei concentratissimo con questa tua nuova creatura che è Motel Forest, con cui stai girando, devo dire, grande successo, tutti i principali teatri italiani. Se dovessi tornare in televisione, ti piacerebbe lavorare su una cosa più, non dico a livello di conduzione come hai già fatto tante volte, tipo l'ultima Zelig con Teresa Mannino, ma più vicino al tuo personaggio, quindi lavorare più sul tuo personaggio?
Ma sinceramente non lo so, ho fatto tanta televisione, ho fatta così come mi piaceva, se non vorrei ricitare quelle che abbiamo già citato.
Gli anni d'oro, dai.
No, è stato un bel periodo, quindi fa piacere anche incontrare i ragazzini, io sono cresciuto con te e sei cresciuto male. Mi rendo conto che aver fatto un sacco di anni, meno 20, 25 anni di cose in televisione, adesso mi sto divertendo a fare il teatro, girare per i teatri, poi per noi è anche un bel giro enogastronomico andare in giro, quindi noi vini e prodotti tipici. Cosa posso mangiare qui a Vicenza?
Baccalà,
vicentino. Ma sai che ero in
soppressa qui di queste zone.
Ma io ero in Norvegia, stavo vedendo, lì ci sono i musei, perché lì sanno conservare, sanno valorizzare le loro cose. Ero in un museo del baccalà a Bergen, mentre stavamo scrutando, c'era un gruppo di persone che ascoltavano la guida, e a un certo punto sento tra le varie cose che dicono: baccalà alla vicentina. Quindi siete famosi non solo per il baccalà, ma per molte altre cose. Però il baccalà in Norvegia se ne parla del baccalà vicentino.
Ringrazio veramente di cuore per la sua simpatia, come sempre, il nostro amico Michele Foresta, Mago Forest, Mr. Forest. A presto, alla prossima.
No, non te ne andare. E io saluto tutti i radioascoltatori di Stella FM e spero di incontrarti presto. Grazie per le bellissime domande, grazie per aver studiato. Ci vediamo presto. Ciao, ciao a tutti, ciao.
Da Luca è stato tutto. Linea allo studio.